Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Bentornati a tutti amici del College Football, quinta puntata della quinta stagione di Scusate il College Football. Fabio Moras come sempre che vi parla in compagnia quest'oggi, torniamo a ranghi ridotti, di Guido Semplici. Ciao Guido.
Ciao Fabio, un saluto a tutti.
E di Oleg Bogdea. Ciao Oleg.
Ben ritrovati ragazzi, un saluto a tutti.
Oggi torniamo in tre, come con le vecchie abitudini, come spesso è successo l'anno scorso, ma comunque ritroveremo sia Fra che Davide settimana prossima, non temete. Partiamo con gli argomenti della settimana, perché è stata una settimana, diciamo tutte queste settimane hanno avuto tanti argomenti, tante sorprese, una marea di squadre rankate che sono state, ci sono state una marea di upset di squadre rankate in queste prime tre settimane di gioco. Speriamo ce ne saranno tante altre anche nelle prossime, alcuni upset sfiorati, ma partiamo da quella che è stata forse la più grande sorpresa positiva di questo inizio di stagione, ovvero Penn State, che è arrivata, ha vinto contro Wisconsin in week 1 e in questa week 3 è riuscita a battere in casa una Auburn che tutto sommato non è neanche sembrata così male, una buona Auburn. Però Penn State, oltre ad avere la grande difesa che ci aveva già mostrato, è riuscita a mettere in campo anche un buon attacco. Guido, questi Lions hanno le carte in regola per vincere la Big Ten oppure no?
Ma direi la risposta è sì, perché comunque avevamo detto anche, non solo noi ma un po' tutti in sede prestagionale, quanto questa squadra fosse forte a livello difensivo, ma che mancasse di un quarterback e in generale di un attacco in grado di poter reggere il confronto con semplicemente con Ohio State. E poi è chiaro che è il faro che illumina tutta la conference ma anche la division, e abbiamo visto però appunto le fatiche di Ohio State, i problemucci che i Buckeyes hanno in questo inizio stagione. Invece abbiamo visto Penn State che, se le prime partite le ha vinte grazie proprio a questa tanto celebrata difesa, ad esempio come quella come con la partita con Wisconsin, non possiamo dire lo stesso per la partita contro Auburn, che è stata vinta, o perlomeno ha contribuito alla vittoria, un attacco veramente, veramente impressionante da diversi punti di vista. Il primo di tutti, secondo me, è stato proprio il quarterback Sean Clifford, che non ha proprio avuto fino ad ora la fiducia di tutto il mondo, anche dei media, ma anche
neanche la semplicemente... nostra.
Neanche la nostra, esatto. Invece ha tirato fuori, secondo me, una prestazione veramente che impossibile da aspettarsi da lui, per quanto fatto vedere finora, per quella era stata la sua carriera. Ci ha un po' sbugiardato, perché comunque ha fatto una prova veramente ai limiti della perfezione, 28 su 32, mi pare quasi 300 yard lanciate, e attenzione, passaggi non tutti semplici, quindi non è stato proprio facile. La difesa di Auburn non è affatto male. È chiaro che grande onore, grande applauso va fatto anche all'offensive coordinator Mike Jurcic, che secondo me è stata veramente una scelta molto intelligente da parte di James Franklin portarlo a State College. Tra le altre cose, Fabio, hai fatto anche dei video veramente interessanti, e proprio facevano vedere molto bene che vuol dire quando hai un offensive coordinator con il polso della situazione, che conosce un sacco di schemi e sa come affrontare una difesa in modi veramente diversi. Non sono mancate anche le trick plays che ci hai fatto vedere anche te nei video, quindi diciamo che la no huddle offense che funzionava a Oklahoma State e aveva un po' faticato a Texas, a Penn State sembra andare molto bene. Quindi appunto il concetto è che la difesa resta forte, una difesa fatta da atleti veramente impressionante, molto rapida, molto interscambiabile. Se questo è l'attacco, se questo è Sean Clifford e se manterrà il livello delle prestazioni che ho fatto vedere contro Auburn, è chiaro che Penn State, appunto, con il fatto che Ohio State sta un po' faticando, il fatto che Michigan è comunque Michigan, può veramente attentare alla testa della conference, posto che appunto da Ovest, dalla Division West, non arrivi nessun'altra pretendente.
Ecco, sì, restando sulla Big Ten, Guido, ti faccio un'altra domanda, perché appunto abbiamo Penn State, abbiamo Ohio State, abbiamo Michigan, che è vero, è sempre Michigan, però comunque ha fatto un buon avvio di stagione, tutto sommato, anche se effettivamente, a parte Washington, non ha affrontato avversari di gran livello, e c'è anche stata Michigan State, che è 3-0, con tre belle vittorie consistenti. Ecco, queste quattro probabilmente sono ovviamente le squadre principali di questa division. Cioè, il tuo power ranking attuale qual è?
Ma allora, io faccio fatica a togliere Ohio State dal ruolo di favorita, quindi direi sicuramente Ohio State, sicuramente Penn State come seconda, direi Michigan al terzo posto. E questo parli solo della West, della East, o vuoi anche
sì,
West?
Sì, no, della East.
Sì, direi Ohio State, Penn State, Michigan e Michigan State. Questo penso sia il ranking giusto per quanto abbiamo visto finora.
Comunque una division che sembra perlomeno un po' più equilibrata rispetto
un po' più aperta. Poi è chiaro, sappiamo tutti che Ohio State ha il talento per poter dare diverse lunghezze alle seguitrici, quindi vedremo se prima o poi scatterà, vedremo se risolveranno i loro problemi in difesa. Però ecco, dopo le prime tre partite mi sento di poter dire che la corsa sia abbastanza aperta, o meglio, molto più aperta rispetto agli anni precedenti.
Ecco, sì, un Ohio State che comunque, come hai detto te, c'ha una grandissima potenza di fuoco offensiva, e anche sabato, pur avendo fatto una non buona partita contro Tulsa, per nulla, lasciando in partita Tulsa per quasi fino al terzo quarto, poi comunque ha vinto di 3 touchdown e forse di più, e quindi sì, insomma, alla fine è stata una vittoria abbastanza larga di Ohio State, solo che appunto per 3 quarti abbondanti non è sembrata l'Ohio State schiacciasassi degli anni scorsi. E cambiando invece partite, cambiando conference, Oleg, vengo nella tua conference, anche se non parliamo di Georgia. L'altra grande partita del weekend è stata quella tra Alabama e Florida, forse un po' sorprendente anche in questo caso, nel senso che ci aspettavamo una vittoria più facile di Alabama a priori, e soprattutto ci aspettavamo una vittoria più facile di Alabama dopo quell'avvio 21-3, e Florida invece è riuscita a restare in partita, a tornare in partita, e abbiamo visto anche un grande Emory Jones. Oleg, cosa ci portiamo via da questa partita?
Ti dico subito che io dopo il 21-3 ho anche cambiato partita, proprio perché vabbè, qua
non sei stato l'unico.
Qua sappiamo come andrà a finire tutto. Invece mi sono sbagliato, perché i Gators sono rimasti in partita. L'attacco ha cominciato a messo il piede sull'acceleratore, e Emory Jones ha cominciato a giocare bene con tutte le option, ha cominciato a funzionare. Cosa ci lascia questa partita? Questa partita ci dice che Alabama non è imbattibile, specialmente dal lato difensivo, perché attacco ancora la solita schiaccia sassi tra corse, lanci, e ancora una offensive elite, anche se, come sappiamo, hanno perso tanti giocatori per il draft. Invece in difesa, il talento che hanno perso l'avevamo anche detto in pre-season noi, che hanno perso tanti giocatori. Infatti si è visto contro le corse, diciamo, i Gators le hanno corso un po' in faccia, anche in secondaria tanti falli sui wide receiver, specialmente Copeland ha fatto una partita molto molto buona. All'ultimo anche hanno avuto anche l'ultimo Hail Mary per per vincerla, però è stato un po', diciamo, troppo tardi. Partita molto bella per quelli che non l'hanno vista, secondo me è da guardare, una bella partita di entrambe le squadre. Da questa partita ovviamente Alabama esce con la W, però Florida non esce sconfitta del tutto, sia dal punteggio sia come hanno giocato. Secondo me è una squadra ancora temibile per l'intera ACC. Alabama ci ha portato a casa una vittoria contro una top 10, sappiamo dove rivedremo Alabama a fine anno, però sì, qualcosina in difesa secondo me c'è da mettere a posto.
Sì, beh, ci sono anche buone argomentazioni che chiedevano Florida addirittura salire, che potesse salire nel ranking, è rimasta al numero 11 dove era prima, perché tutto sommato ha stravinto le prime due partite in modo facile contro avversari non di alto livello, però contro Alabama è rimasta in partita ed è arrivata a una conversione da due punti da riuscire a portare la partita all'overtime, quindi è rimasta in partita.
Ha sbagliato anche una conversione da un punto, se non ricordo male, dunque doveva essere addirittura 31-30.
Esatto, quella è stata poi di fatto la chiave della partita, nel senso che se non avessero sbagliato quell'extra point nel secondo quarto, poi non sarebbero stati costretti a tentare da due punti appunto nell'ultimo touchdown. Però appunto Florida ha una bella sconfitta contro, sappiamo che questo concetto di bella sconfitta nel college football è fondamentale, contro la numero uno del ranking, e se vogliamo una sconfitta migliore sia di quella di Ohio State che di quella di Clemson, essendo appunto Clemson e Ohio State state sconfitte rispettivamente dalla numero 2 e la numero 3 del ranking, quindi per
specialmente,
questo tifosi...
specialmente dopo la partita di Clemson dell'ultima settimana, che anche esatto, qua esatto. L'hanno vinta ma molto molto difficilmente, dunque sai, queste cose qua messe tutte insieme danno un po' l'occhio. Dunque, come hai detto benissimo te, la sconfitta è no, la sconfitta di Florida non è tanto una sconfitta agli occhi di quelli che, diciamo, scelgono le L4 finaliste poi per il championship.
Esatto, cioè sappiamo per esempio che l'anno scorso Texas A&M non è stata inserita nelle quattro finaliste per i playoff perché contro Alabama è stata letteralmente spazzata via dal campo. Se Texas A&M avesse perso contro Alabama come ha perso Florida quest'anno, se come ha perso Florida sabato, probabilmente l'anno scorso sarebbe riuscita a rientrare e magari a scalzare Notre Dame. Quindi è comunque una bella sconfitta per Florida. Guido, vengo anche da te per chiederti, sì, effettivamente abbiamo scoperto di questa Alabama non imbattibile, nel senso ho letto da tante parti questa cosa qua, ma non è che forse in realtà abbiamo scoperto che Alabama è effettivamente imbattibile, nel senso che anche con una partita così in cui probabilmente è uscita dal campo troppo presto e ha iniziato a non difendere, Florida ha iniziato a prendere ritmo, Alabama è riuscita ad uscire con la vittoria, e comunque in una stagione in cui appunto gli altri punti fermi del college football, che sono negli ultimi anni Ohio State e Clemson, stanno invece zoppicando e facendo tantissima fatica anche contro avversari di rango inferiore.
Sì, cioè Alabama è l'unica costante di college football negli ultimi, non so, 10-15 anni, quindi è così, nel senso, ecco, proprio come dici te, secondo me non è un campanello, cioè, deve suonare un po' come un campanello d'allarme, perché bene o male quando vai davanti a quella maniera di quasi tre touchdown, è chiaro che ci si aspetta una squadra di Saban che la partita sia praticamente chiusa, però non bisogna nemmeno sottovalutare l'avversario, e comunque Florida è un avversario temibile. Sono solo l'anno scorso hanno vinto la propria division e hanno dato filo da torcere ad un Alabama che poi dopo in realtà problemi nei playoff non li ha avuti, quindi c'è pregresso fra queste due squadre. È chiaro, affrontavano una Florida molto diversa, soprattutto in attacco, perché c'è da sostituire, e Dan Mullen è stato bravissimo, ma ha perso veramente gran parte della produzione offensiva dello scorso anno, a partire dal quarterback, a partire dal giocatore forse più forte passato da Florida negli ultimi anni, che è Kyle Pitts. Ma ancora una volta bisogna dare merito a Mullen di conoscere veramente l'attacco in tutte le sue sfaccettature, perché è riuscito a costruire una strategia, un tipo di squadra completamente diversa, basata soprattutto...
Ti abbiamo perso, Guido. Ok, Guido, ti abbiamo ripescato. Prosegui pure.
Sì, dicevo appunto di Dan Mullen che ha dimostrato ancora una volta di essere un super allenatore offensivo e ha creato una nuova Florida basata sulle caratteristiche dei giocatori di cui dispone, che sono principalmente molto diverse rispetto a quelle dei giocatori che c'erano l'anno scorso, e basti vedere appunto l'uso del doppio running back e di un quarterback che vanta nelle corse, nella mobilità, la sua caratteristica principale. Chiaramente Emory Jones non ha il braccio di Kyle Trask, quindi Florida non ha l'attacco aereo che aveva lo scorso anno, ma essendo molto più mobile di quanto lo era Trask, si vede subito come Dan Mullen è stato bravo ad adattare quelle che sono le sue idee ai giocatori di cui dispone, che alla fine è quello che fanno i grandi allenatori. Quindi secondo me Alabama deve tornare a casa contenta della vittoria, perché comunque è una vittoria che secondo me varrà anche a fine stagione. Suona un piccolo campanello d'allarme, però è chiaro che non si può negare come Alabama sia, sembri ad oggi, la squadra più pronta, più forte e appunto l'unica costante che abbiamo ogni anno al top delle squadre.
Sì, ecco, se vogliamo, appunto, come hai detto bene te, Dan Mullen, probabilmente insieme a Lane Kiffin l'anno scorso è stato l'unico a riuscire a trovare la chiave per battere quella difesa di Alabama, che in realtà è stata sempre perfetta e performante anche nel 2020 e sembra esserlo anche quest'anno, a parte appunto contro Florida. Vediamo cosa riuscirà a fare quest'anno Texas A&M, perché l'anno scorso è stata completamente annullata dalla difesa di Alabama. Vedremo quest'anno se riuscirà a fare qualcosa di diverso, anche se gli Aggies hanno pure il problema di non avere King, che si è fatto male, quindi vedremo appunto tra due settimane cosa succederà.
Ecco, secondo me, per fare un paragone, secondo me, ora non voglio jinxare nessuno e niente, però secondo me Florida, per come è costruita, per come è Dan Mullen, è una squadra che mette molto più in difficoltà Nick Saban rispetto a una squadra di Jimbo Fisher, quindi Texas A&M, che invece è una squadra molto più leggibile da quel punto di vista, sia offensivamente che difensivamente. Quindi sarà sicuramente una bella partita, sarà sicuramente una bella sfida fra gli Aggies e i Crimson Tide, però io penso che sotto sotto Nick Saban preferisca giocare contro Fisher rispetto a uno come Mullen.
Sì, che non riesce davvero mai a capire cosa ha in mente. Anche alla fine, comunque, l'ultimo drive davvero è stato gestito in modo perfetto da Florida.
È un grande play caller Dan Mullen, non c'è niente da fare.
Oleg, invece chiudendo la parentesi sulla settimana passata, poi passiamo alla nostra rubrica vincitori e sconfitti, ti chiedo solo una parola su Clemson e su DJ Uiagalelei. Cioè, questa Clemson l'abbiamo vista contro Georgia avere molti problemi offensivi, sicuramente la difesa di Georgia gliene ha causati parecchi, però la Clemson vista sabato contro una Georgia Tech, ricordiamo, una Georgia Tech che aveva perso due settimane prima contro Northern Illinois segnando solo 20 punti, insomma una Georgia Tech che non è certamente una grandissima squadra quest'anno. Quali sono i problemi di questa Clemson? Insomma, non è solo il problema che DJ non è Trevor Lawrence o ci sono problemi più profondi?
Vabbè, ti abbiamo perso.
Sì, adesso ero io a essere scappato con la mia connessione che da sempre mi aiuta. Oleg, adesso voi avete ripescato me, vai con la risposta.
Che dire di Clemson? Hanno vinto, diciamo che proprio le squadre della Georgia le sono indigeste quest'anno. Hanno vinto con un punteggio, diciamo, non proprio da Clemson, 8-14 contro i Yellow Jackets, che ricordiamo, i Yellow Jackets sono arrivati a 7 yard per il primo gol dalla vittoria, perché con 7 punti l'avrebbero portato a casa. Un'altra volta la difesa di Clemson ha vinto questa partita, specialmente Skalski ha fatto una partita strepitosa. Però questa vittoria, diciamo, agli occhi, diciamo, di tutta la nazione, leggendo, guardando un paio di telegiornali così, viene vista un po' come una sconfitta. Clemson, diciamo, va sempre, diciamo, sempre più in basso agli occhi dell'intera nazione, perché hanno giocato veramente male. Cioè, fare 14 punti tra cui entrambe su corse a Georgia Tech, che non è proprio, sai, la prima squadra fortissima che ti mette in difficoltà. Dunque abbiamo visto anche un Ian Galilei non benissimo, solo 100 passa yard lanciate. Ecco, la cosa che mi è saltata un po' l'occhio le ultime, cioè nelle tre partite che hanno giocato, diciamo, l'attacco sembra un po' monodimensionale, poca creatività che vedo. Le squadre avversarie iniziano a capirlo, e questo, se non me li mettono a posto, sarà un problema, anche se ovviamente gioco nell'ACC, dunque non Florida State non parliamo, di Miami parleremo dopo, dunque sai, non è che ci sia l'avversario quello che è, però guardando Cincinnati e altre parti, Clemson deve mettersi in careggiata se vuole avere l'opportunità di arrivare nelle prime quattro.
Beh, nell'ICC c'è Wake Forest che quest'anno è
candidato. C'è ragione anche te.
e c'è anche una Duke che in grande recupero, che ha vinto contro Northwestern. Beh sì, diciamo che appunto DJ ha fatto 14 punti, l'attacco guidato da DJ ha fatto 14 punti a Georgia Tech, e invece l'attacco guidato da Rocky Lombardi ne ha fatti 21, quindi signori e signori, se DJ è una futura prima scelta, attenzione a Rocky Draco Malfoy Lombardi, perché potrebbe essere il prossimo NFL QB. Allora, arriviamo invece alla nostra rubrica vincitori e sconfitti di Week 3. Alcuni ne abbiamo già ovviamente nominati in questo breve recap. Oleg, torno da te, il tuo vincitore della settimana.
Questa settimana io vado con i Bearcats di Cincinnati. Secondo me, ecco, la prima partita un po', diciamo, sai, più interessante che hanno avuto contro Indiana, comunque una bella squadra della Big Ten. In tanti si aspettavano una partita bella combattuta che Cincinnati se l'ha portata a casa. Sai, per arrivare nel top 4 per una squadra come Cincinnati, che nella AC non è facile, altro che facile, molto molto difficile. Dunque queste partite qua di cartello che hanno nella schedule devono giocarle bene e farsi notare. Il prossimo, ecco, siccome l'unica opportunità che avranno sarà, hanno il bye week, la settimana dopo giocano contro Notre Dame. Se Notre Dame vince questa settimana, secondo me andrà nella top 10. Ecco lì, sai, se batti una squadra rankata nella top 10, le tue diciamo, opportunità ovviamente si alzano, e lì poi devono vincerle tutte per avere un'opportunità. Però la squadra mi piace tanto, il QB reader molto molto veramente forte, un buon braccio, mobilità. La squadra, diciamo, quella dell'anno scorso non ha perso tantissimi giocatori, la squadra forte che ha messo in difficoltà Georgia lo scorso anno, dunque la squadra, diciamo, anche tutto il roster, buona difesa.
Bene, Guido, tuo vincitore del weekend, della week 3?
Ma direi Jackson Dart, il quarterback di USC, non solo perché ha un nome veramente incredibile per un quarterback, ma diciamo che con Slovis che era acciaccato, questo ragazzo true freshman è arrivato sul campo, ha sfornato una prova veramente molto, molto interessante. Ora ho letto che si è fatto male, quindi potrebbe essere in dubbio per la prossima, e quindi insomma c'è un po' di situazione da vedere per il quarterback dei Trojans. Però è chiaro che, se vi ricordate come Slovis ha vinto, cioè ha preso il posto di fatto a JT Daniels in una situazione simile, con Daniels che si fece male e subentrò Slovis, giocò molto bene e costrinse poi di fatto JT Daniels a trasferirsi a Georgia.
No, aspetta, potrebbe Guido, succedere, subentrò Matt Fink e si fece male anche lui.
giusto, questo l'avevo rimosso. Però ecco, diciamo, una dinamica simile potrebbe essere possibile a Los Angeles, anche perché USC ha reclutato Jackson Dart quando già avevano due quarterback 4 stelle nella recruiting class, che era Miller Moss e Jake Garcia. Poi è finito a Miami, Miller Moss è rimasto al roster, quindi ha già battuto il suo, diciamo, parietà per il posto da QB2. Adesso vedremo quando rientrerà Slovis come sarà, come giocherà. Probabilmente non è bastato per togliergli il posto, però è chiaro, quella partita contro Washington State è stato veramente un gran bel biglietto da visita, e potrebbe anche essere una mano tesa nei confronti di USC, perché è chiaro che si vende molto meglio ad un probabile, papabile nuovo allenatore con un quarterback molto futuribile, come è sembrato Dart alla prima uscita in carriera nel college football.
E poi appunto con un nome straordinario per un quarterback, quindi chi meglio di Dart.
Quindi alla fine diciamo così, Clay Helton potrebbe aver lasciato un bel regalo in uscita sull'uscio mentre se ne stava andando a USC.
Esatto. Per il mio vincitore del weekend, ne abbiamo già parlato ovviamente di Penn State e di Sean Clifford, che è uno dei miei vincitori sicuramente per questa settimana, perché io primo lo avevo un po' sottostimato, non credevo fosse in grado di giocare partite così e di dare all'attacco di Penn State questo nuovo look, e invece è stato in grado di farlo, quindi sicuramente un mio vincitore lui. L'altro mio vincitore del weekend è BYU, perché BYU ha fatto un'ottima partita, un'ottima prova contro Arizona State, una Arizona State che era rincata, e BYU dopo aver battuto Utah ha battuto anche Arizona State, quindi è una delle quattro squadre, se non sbaglio, con due vittorie rincate contro avversari rincati di questo avvio di stagione. E soprattutto una BYU che adesso c'ha una, come sempre succede per BYU, una schedule rimanente abbastanza abbordabile, quindi diciamo che è una squadra, i Cougars, una squadra che rischia seriamente di finire la stagione imbattuta, insomma, come l'anno scorso, quindi una BYU di nuovo sicuramente da prime posizioni del ranking anche quest'anno. Hanno trovato questo quarterback Jaren Hall, che mi sembra molto molto in grado di fare il suo lavoro, e mi è piaciuto molto in questa partita, anche di più che in quella scorsa contro Utah, e soprattutto hanno un Tyler Allgeier, il running back, che è veramente inarrestabile. Ha fatto una giocata pazzesca difensiva sul fumble di Jaren Hall, appunto preso dalla difesa di Arizona State. Allgeier non ha mollato, ha rincorso l'avversario e poi da dietro gli ha tirato un pugno sul pallone, ha recuperato palla. È stata davvero la giocata della partita per BYU, quindi una squadra da seguire anche quest'anno come l'anno scorso. Hanno perso tanti pezzi, ma sono ancora tra le prime del college football. Losers del weekend. Guido, vengo da te.
Mio loser del weekend, ma probabilmente dell'anno, è Manny Diaz.
Ma che te lo chiedo a fare? Non lo so.
Che me lo chiedi a fare? L'allenatore di Miami, perché chiaramente la causa è la sconfitta abbastanza importante, abbastanza decisiva contro Michigan State. E però in generale c'è uno stato di salute per questa squadra che non è veramente, veramente più sostenibile. Manny Diaz è 6 anni che è a Miami, comprendendo anche il periodo in cui è stato defensive coordinator, e diciamo che ogni volta si è affrontata una squadra un minimo organizzata, un minimo ben allenata, Miami ha sempre durato fatica a discapito di una differenza di talento che, come c'era sabato, c'è stata anche in altre partite in cui gli Hurricanes hanno durato fatica. Mi sembrano, quando entrano in campo, perennemente impreparati di fronte a qualsiasi tipo di cosa gli venga tirata addosso dalla squadra avversaria. Tra le altre cose, Michigan State sicuramente ben allenata, sicuramente preparata, però il game plan era abbastanza leggibile, si va con Kenneth Walker finché non viene fermato, e la difesa non è stata in grado di fermarlo nemmeno un secondo. Io credo che a questo punto si possa parlare già di hot seat, quindi non so se chi decide a Miami avrà diciamo il fegato di poter di licenziare l'allenatore a stagione in corso, però è chiaro che da ora in poi ci si aspetta che gli Hurricanes le vincano tutte, e già dalla prossima, non questa settimana ma quella dopo, contro Virginia e quella dopo contro North Carolina, la vedo molto dura. Io non mi sorprenderei se una volta usciti dalla possibile corsa alla division si prenda una decisione finale su Manny Diaz, che in 3 anni non è riuscito mai a far sembrare questa squadra decente. Ecco, le partite che Miami ha vinto sono state tutte con squadre, per un verso o per un altro, avevano dei problemi. Come si è affrontata una squadra solida, ben allenata, preparata, hanno durato sempre fatica. Questo è sinonimo che l'allenatore non funziona la situazione, non funziona un po' niente. Si parla sempre di dare un po' il tempo a tutti, alla fine questo è il terzo anno, però se poi si va a vedere altri esempi come Sam Pittman ad Arkansas, lo stesso Mel Tucker a Michigan State, Lane Kiffin a Ole Miss, Dan Mullen a Florida, sono tutti stati in grado di cambiare in un secondo, in veramente poco tempo, la cultura di squadre che prima del loro arrivo erano veramente messe male, soprattutto Michigan State, che ha avuto, non so, tipo 20 transfer in entrata e più di 30 in uscita, quindi un ricambio clamoroso. Vederli giocare così bene, così organizzati, una squadra così solida, è veramente, si vede proprio la mano dell'allenatore, cosa che non si è vista a Miami in 3 anni, e per questo penso che la decisione sia abbastanza inevitabile.
Quindi abbiamo Guido, che è il nostro esperto e responsabile del coaching carousel, che quest'anno avrà forse appunto da parlare dei suoi case. Quindi aspettatevi un off season. Aspettatevi un articolo di un 7000
parole.
Esatto, aspettatevi non un articolo, almeno un 5-6 articoli. Di solito in un articolo mette tutti i papabili candidati, qua farà un articolo per candidato.
C'è solo un candidato per me, però non lo dirò mai.
Lashley?
No. E fare lo stesso errore di mettere un coordinatore da un regime fallimentare? No, direi di no, è un altro nome.
Ok.
Quasi c'è avuto Mayer che l'ha in Florida magari.
Quasi infattibile.
Lo attenderemo, ragazzi, ci lascia, perché non lo sappiamo neanche noi con la suspense, quindi quindi adesso ovviamente chi ci ascolta tiferà perché Manny Diaz fallisca miseramente per riuscire ad avere questi articoli e queste scontanti.
Io penso anche senza il tifo contro della gente, Manny Diaz ce la faccia abbastanza da solo a mettersi nei casini.
Sì, beh, diciamo che l'avvio non è stato dei migliori, non è stato molto promettente per il proseguo della stagione. Oleg, il tuo sconfitto del weekend?
Mi tocca dire UCLA. Tutti l'abbiamo data come l'anti-Oregon, squadra del destino quest'anno, dopo aver battuto l'SU e così via. Invece alla prima tappa un po' più difficile, già sono caduti contro Fresno State. Thompson Robinson, ragazza del destino, che non ha fatto neanche una partita male, però di difesa i soliti problemi che da un paio d'anni ci hanno. Mi sa che dobbiamo trovare un'altra anti-Oregon adesso.
Boh, ma noi...
Il totonomi è aperto, ragazzi, se volete.
Ma noi siamo molto abili nello scendere e salire sui carri di settimana in settimana.
È il nostro sport preferito, saltare da un carro a un altro.
E già settimana prossima giocano contro Stanford, dunque vediamo un po' come sono messi.
Bella partita, tra l'altro.
Adesso io e Guido siamo ovviamente sul carro del Gandone, che ancora non si è ribaltato. finché resta imbattuto, noi su quel carro ci siamo sempre.
Il Gandone, anche se perde, dai, il Gandone.
Sì, il suo carro va avanti lo stesso.
Chiaro.
sì, purtroppo UCLA ha dovuto capitolare a un'altra squadra del destino, come sembra essere Fresno State. Davvero i problemi difensivi sono tanti, perché hanno preso un ultimo drive da 80 yard in neanche un minuto da un quarterback che non stava in piedi, che è davvero sembrata l'uomo del destino, nella squadra del destino, nella partita del destino, però ovviamente tutto ciò è stato possibile grazie alla grandissima difesa di UCLA, che è stata a guardare. E quindi sicuramente degli sconfitti sono loro. I miei sconfitti del weekend invece sono gli arbitri di questo gli arbitri un po' di tutta la nazione, perché secondo me è stato un weekend davvero contrassegnato da tanti errori arbitrali, alcuni errori e altre scelte che mi hanno convinto davvero poco. Beh, il più scandaloso è stato quello tra Mississippi State e Memphis, che purtroppo ha fatto ribaltare il carro di Mike Leach. Perché appunto Mississippi State, nonostante una partita dominata con Memphis, non è riuscita a vincere, anche qua per una conversione da 2 punti è andata male alla fine, però appunto c'è stato quel ritorno di punt in touchdown di Memphis, con l'arbitro che aveva palesemente segnalato la dead ball, con il giocatore, lo special teamer di Mississippi State, che aveva palesemente messo il ginocchio a terra con la mano sulla palla, però il ritornatore di Memphis ha preso in mano la palla, ha ritornato il punt e improvvisamente la dead ball non è più stata, è tornata viva, è resuscitata come Gesù Cristo, e Memphis ha portato a casa 7 punti che poi hanno di fatto deciso la gara. Altri errori sono stati in quello tra Boise State e Oklahoma State, che appunto qua invece il carro del Gandone deve ringraziare gli arbitri, che non hanno segnalato un... c'è stato un fumble riportato in touchdown da Boise State verso la fine della partita, che avrebbe appunto portato Boise State sul più 6 su Oklahoma State. E invece gli arbitri hanno segnalato la dead ball in questo caso, e quindi sono tornati a rivedere il replay, si sono accorti che in realtà era fumble, quindi il giocatore non era a terra, avevano segnalato che il running back aveva, cioè che la palla era, diciamo, era uscita dalle mani, dal controllo del running back, dopo che il running back aveva messo per terra il ginocchio. Invece non era stato così, però appunto essendo stata segnalata la dead ball, l'azione si è considerata chiusa lì, e quindi palla a Boise State, però non il touchdown che in realtà c'era stato per i Broncos, e quindi poi Boise State non ha realizzato e ha perso la partita. Anche altre decisioni che mi hanno convinto poco, tra Florida e Alabama, tra Penn State e Auburn. Penn State e Auburn, c'è stato un target infischiato ad Auburn abbastanza contro, secondo me, lo spirito del football americano, quello che è il football. Florida e Alabama, ci sono state tante pass interference chiamate sia da una parte che dall'altra, che hanno convinto davvero poco. E anche in realtà anche nelle scorse settimane la regola del targeting è stata un po' troppo utilizzata. Ricordo per esempio in week 1 Ole Miss contro Louisville, nel secondo quarto, tra il primo e il secondo quarto, sono stati 3 giocatori espulsi per targeting, che sono davvero tanti, di cui almeno 2 di 3 probabilmente non lo meritavano. E quindi, diciamo, pur essendo d'accordo in linea generale con la regola, nell'ultimo periodo la stanno un po' utilizzando un po' troppo. Ecco, questo è il mio piccolo rant contro gli arbitri di questa ultima settimana. Prima di passare un altro sconfitto, scusate, per chiudere l'argomento, un altro grande sconfitto della settimana è sicuramente Brennan Armstrong, ragazzi, perché il quarterback di Virginia ha lanciato 554 yard, 4 touchdown e ha perso di 20, cioè una cosa che può succedere solo nel college football, e probabilmente solo contro North Carolina, o comunque contro poche squadre. Cioè un quarterback che fa una prestazione pazzesca, memorabile, forse irripetibile anche per lui, e riesce a perdere di 20 punti, cioè non di uno. Ok, detto questo,
ma è una gioia.
Sì, ma è una gioia, povero ragazzo. Cioè, pensa a finire la partita con 554 yard lanciate e perdere di 20, cioè deve essere veramente frustrante per un quarterback. Dicevo, prima di passare alla preview della settimana che viene, vi ricordo i nostri canali social, @scusateilcfb su Twitter e @scusateilcollegefootball su Instagram. Bene, ragazzi, arriviamo alla week 4. Week 4, i pronostici settimana scorsa sono andati abbastanza bene, in realtà meglio rispetto alla settimana prima, in cui avevamo fatto davvero pietà tutti quanti. Settimana scorsa, per quella giocata di cui parlavo tra Boise State e Oklahoma State, non c'è stato il primo 7 su 7 di Francesco, che appunto ha fatto 6 su 7, ha sbagliato solo il Gandone. Non si va mai contro il Gandone, però, ragazzi, anche stavolta questa regola è stata sacrosanta. Guido, Oleg, Davide, tutti con 5 su 7, io con 4 su 7, quindi diciamo tutto sommato un weekend un po' migliore rispetto a quello di prima. Però ragazzi, io 4 su 7, ma sono andato molto vicino a prendere Florida. Dicevamo, nuova settimana, week 4, si parte stanotte, giovedì notte, con Marshall Upstate, unica partita del giovedì notte. Venerdì ci saranno Wake Forest, Virginia, Wake Forest ancora imbattuta nell'ACC, Liberty Syracuse, UNLV contro Fresno State, quindi la Fresno State squadra del destino di quest'anno, che affronterà Tate Martell, che ha giocato anche l'ultima partita, qualche snap, ha fatto qualche lancio, così così, però insomma, c'è anche lui. Georgia giocherà contro Vanderbilt, una partita che dovrebbero vincere abbastanza facilmente i Bulldogs, e poi Penn State.
No, ma vanno a ascoltare un po' di country live in Nashville.
Sì, quindi giocano tutti i walk-on di Georgia, probabilmente. I titolari,
il nostro amico Bennett.
Sì, i titolari vanno a bere whisky e ascoltare country. E anche Penn State gioca una partita facile, anche se è un derby contro Villanova, che però è ovviamente molto più interessante nel basket che non nel football. Sabato ore 18, si parte sabato ore 18, Oleg, vengo subito da te perché questa è la partita di casa, nel senso che si gioca lì da te, Notre Dame, Wisconsin favorita di 6 punti e mezzo, nonostante sia numero 18 del ranking con Notre Dame. Alla numero 12, Notre Dame che arriva comunque da una convincente vittoria rispetto alle prime due che non erano state così convincenti contro Purdue. Oleg.
Il carrozzone è qua, dunque, il college game day qua, tutti gli occhi saranno puntati su Chicago, già passando oggi per la città in downtown c'era tutto verde, sappiamo che Notre Dame giocherà come se fosse in casa, qua pieno di irlandesi a Chicago, dunque io vado con gli Irish.
Guido.
Io invece vado con Wisconsin, perché secondo me quando Notre Dame è attesa, delude sempre le attese, quindi Wisconsin Badgers.
Io invece vado con Notre Dame, perché anch'io sono d'accordo con quanto detto da Guido, però questo è il revenge game di Jack Cohn, che dimostrerà che lui vale di più del ragazzino che Wisconsin ha voluto tenere. Quindi Jack Cohn guiderà Notre Dame a una vittoria risicata di meno di un touchdown, però vinceranno gli Irish. Sempre alle 18, altra partita molto interessante, purtroppo Mississippi State non è 3-0, anche se meritava di esserlo, però ospiterà LSU nella partita che l'anno scorso ricorderete con le 600 e più yard lanciate dal grandissimo KJ Costello, e appunto ospiterà LSU sempre alle 18, LSU favorita di 2.5. Guido?
Ma qui io credo si debba andare un po' con Mike Leach e Mississippi State, perché comunque Starkville sarà sicuramente infuocata per questa partita. LSU è sembrata all'ombra della squadra che era solo due stagioni fa, anche se le ultime partite sono state un po' più convincenti, ma gli avversari decisamente minori. Dico Mississippi State, sarà una partita abbastanza combattuta, credo un punteggio alto, solamente appunto perché l'attacco di Mississippi State è capace di segnare tanti punti, la difesa di LSU vedremo come saprà reagire, ma finora non è stata molto brillante.
È capace di prenderne tanti. Guido, ti faccio subito una domanda su questa, cioè se LSU dovesse perdere questa partita con Mississippi State, Orgeron finirebbe sull'out seat?
Ah sì, sicuro, secondo me sì, se non ci è già, perché comunque a tanti non sono piaciute diverse cose, anche come sono stati gestiti i vari scandali che sono successi in estate, insomma la situazione è un po' traballante anche lì. È chiaro che poi dopo, se incominci a perdere le partite, la storia va un po' tutta a sud.
Oleg, il tuo pronostico?
Io invece vado invece tranquillamente con LSU.
Bene, io invece ovviamente vado con Mike Leach, perché i nostri feticci ce li teniamo buoni. Purtroppo appunto non ci sarà tanto, cioè l'ambiente sarà sicuramente carico, ma non carico come se Mississippi State fosse, se i Bulldogs fossero 3-0. Purtroppo questo non ci sarà, però comunque sarà una partita bella da seguire alle 18 insieme a Notre Dame Wisconsin, quindi avete il vostro menù dell'aperitivo del sabato. E sempre alle 18 ci sono altre partite interessanti come Missouri, Boston College, SMU, TCU, che non ho messo quest'anno tra le... non vi chiedo il pronostico perché è abbastanza a senso unico, nel senso è abbastanza favorita TCU, però è sempre una partita interessante perché è una grande rivalità, l'Iron Skillet, si giocano la padella in cui vengono fritte le zampe di rana. Prima della partita, soprattutto dai tifosi di SMU, ovviamente, che per prendere in giro i loro avversari si giocano questa padella. Insomma, questa è una delle più belle rivalità del sud, però quest'anno sembra essere favorita TCU, quindi non l'abbiamo messa tra i pronostici. Altra rivalità del Texas è quella tra Texas Tech e Texas, qui questa è interessante perché Texas Tech è 3-0, Texas è 2-1, però appunto ha dimostrato di scricchiolare, ha dimostrato anche di poter essere una grande squadra. Sarà interessante vedere come se la giocherà con Texas Tech. L'anno scorso ricordiamo una partita pazzesca, un recupero incredibile di Texas su Texas Tech nell'ultimo quarto. E poi c'è anche Boise State, Utah State, che è sempre una partita interessante di Mountain West. Alle 20.30 Utah ospiterà Washington State, poi alle 21.30 su CBS la partita della settimana di SEC è quella tra Texas A&M e Arkansas, con Arkansas che ospiterà gli Aggies, che però sono favoriti di 5.5. Guido?
Arkansas.
Così, diretto.
Sì, Sam Pittman.
Oleg?
Ragazzi, Sam Pittman, il Grillmaster, saliamo tutti sul carro di Razorback, Arkansas.
Abbiamo trovato il nostro nuovo carro.
Un bellissimo carro, tra l'altro, col cartello sopra Whoopig, che esatto. Probabilmente potrebbe essere
yes, sir.
Il carro più bello della nazione. Anch'io vado con Arkansas, ragazzi, perché Texas A&M è davvero. E qui questo sweep, no? Tutti con Arkansas, prepariamoci a un video settimana prossima in cui Texas A&M che vince di 35 contro Arkansas ci smentisce categoricamente.
Si twitta proprio, ragazzi.
Esatto. Ma noi lo facciamo apposta, a differenza di Game Day che fanno i pronostici seriamente, noi li facciamo apposta sbagliati per poi prenderci in giro, perché altrimenti non fa ridere.
Esatto, non perché non ci capiamo niente.
Esatto, sia chiara questa cosa. Sempre alle 21.30 Clemson sarà ospite di NC State, qua appunto altra sfida interessante perché Clemson quest'anno è sempre interessante, visto che non sono mai partite scontate. Michigan ospiterà Rutgers, anche questa una partita da seguire perché Greg Schiano sta facendo qualcosa di importante, Rutgers, è probabilmente il primo, dopo Washington, che però appunto Washington era in una situazione particolare, probabilmente Rutgers potrà mettere in difficoltà Michigan, quindi vedere anche qua se Michigan, di che pasta è fatta questa Michigan. E poi la gran partita tra Louisville ed FSU, gran partita di ACC, anche se non siamo più nel 2015-16, e probabilmente qua potrebbe Florida State arrivare alla prima vittoria. Guido, ti chiedo a te, dai, secondo te vince Florida State o crolla anche domenica?
No, secondo me non può vincere. Louisville comunque ha vinto contro UCF, non una partita facile. Florida State sembra sempre più in basso. Non lo so, non penso. Anzi, penso che Florida State farà molta fatica a vincere
una
almeno
altre quest'anno.
No, una non lo so, dai, almeno una. Però, insomma, la situazione è brutta. Ecco, dal punto di vista di Miami, vedere che anche Florida State non è messa meglio, anzi, forse è messa peggio, un po' risolleva il morale.
Vedere che c'è chi sta peggio.
Sì. Siamo arrivati a questo ormai.
Tifo contrario, perché per tifare non si tifa più per i propri, ma si tifa contro gli altri, perché i propri non danno abbastanza soddisfazioni. Mezzanotte, esatto. Mezzanotte la partita che abbiamo già citato prima, molto interessante, tra UCLA e Stanford. UCLA favorita di 4.5, ma sarà ospite a Stanford. Guido.
No, UCLA ha perso contro Fresno State, ma non si scende dal carro di Chip, quindi Bruins.
Oleg.
Vado anch'io con UCLA.
Ovviamente anch'io con UCLA, la sconfitta è stata solo un incidente di percorso che farà crescere i ragazzi per arrivare alla vittoria della Pac-12. Ore 1 di notte, quindi già siamo nella fascia oraria più tarda. Del sabato notte, c'è Tennessee, Florida, il third Saturday in September. Qua ve la chiedo lo stesso perché è una partita, comunque una rivalità storica dell'SEC, una partita sempre interessante perché abbiamo comunque tutti sempre, quando guardiamo questa partita, negli occhi il grandissimo Hail Mary di Felipe Franks, che sarà sempre nei nostri cuori, quindi partita sempre bella, sempre affascinante, anche se Florida è favorita di 19.5. Oleg.
Che devo dire?
Ci pensi anche?
Entrambe squadre simpatiche anche qua, però devo
X,
dire,
X.
Per forza. X andrebbe bene.
Guido.
Sì, Florida nettamente.
Sì, vado ovviamente anch'io con Florida, non possiamo, anche se di solito do fiducia a Tennessee, però è davvero difficile soprattutto contro la Florida vista sabato. Sempre a 1 di notte ci sono Nebraska, Michigan State, partita interessante appunto perché Michigan State ha fatto molto bene in questo avvio, perché Nebraska comunque ne è uscita bene dalla partita con Oklahoma. South Carolina ospiterà Kentucky e poi sempre alla stessa ora, sempre a 1, Oklahoma State, il nostro gandone, ospiterà Kansas State in una partita tra due squadre ancora con il record immacolato. Guido, Oklahoma State favorita di 6 punti.
Ma sì, gandone, però Kansas State è una squadra molto ostica, soprattutto difensivamente, quindi sarà una partita che Oklahoma State dovrà veramente sudarsi, però l'abbiamo detto prima, non si va contro il gandone, quindi io Oklahoma State.
Oleg.
Kansas State.
Ragazzi, io qua sono molto combattuto perché secondo me Kansas State è una grande squadra e metterà in seria difficoltà Oklahoma State. Però appunto non scendo dal carro del gandone, vado anch'io con Oklahoma State, però diciamo che non mi convince del tutto questa partita. Ecco, Kansas State è una squadra che mi piace molto e mi è piaciuta molto in questo avvio. Ore 1:30 chiudiamo il nostro giro di pronostici con West Virginia, Oklahoma favorita di 16.5, però appunto di Oklahoma non avevamo parlato ancora in questa puntata, e magari due paroline anche su Oklahoma si possono spendere, perché è vero che ha vinto contro Nebraska, ma Nebraska non è sembrata una corazzata nelle prime partite e Oklahoma ha faticato molto contro i Cornhuskers sabato, e quindi favorita di 16.5 sì, però West Virginia arriva da una bella vittoria con Virginia Tech, potrebbe essere anche più equilibrata di quanto lo spread dica. Guido, come hai visto questi Sooners?
Sì, un po' sulle montagne russe, nel senso prove anche abbastanza convincenti, soprattutto da parte del quarterback di Spencer Rattler, che comunque ha fatto vedere delle prove quasi immacolate, alternate a prestazioni un po' più grigie, un po' più discutibili. Ecco, sicuramente quella di sabato scorso è stata una prestazione un po' discutibile. Mi è sembrato che Nebraska giocasse con una grinta e una fisicità che probabilmente non avevano mai avuto da quando Frost è allenatore, quindi bisogna anche considerare un po' quello. Io penso che Oklahoma non avrà problemi contro West Virginia, magari quant'è lo spread, non lo so, però comunque sarà una partita... Sì, ecco, magari sarà più combattuta di più di due touchdown, però comunque credo che i Sooners alla fine vinceranno.
Oleg?
Di Oklahoma parleremo quando arriveranno in una conference dove, come Dio comanda, perché adesso dominino, dunque quando entreranno le prime sconfitte lì dovremo parlare di Oklahoma, che adesso come adesso, sai. Anche secondo me sarà una partita combattuta, però i Sooners la porteranno a casa, penso.
Diciamo che sembra che le altre avversarie della Big 12 facciano la lotta per non vincerla questa conference, perché davvero tra Iowa State, Texas... quest'anno c'è TCU che sembra un po' meglio degli ultimi anni, però diciamo ogni anno davvero lasciano abbastanza una vita facile ai Sooners. E ragazzi, bene, io invece vado ovviamente con l'upset della settimana, che secondo me sarà un grande upset, quello di West Virginia su Oklahoma, perché Oklahoma l'ho vista scricchiolare troppo. West Virginia c'ha una gran difesa, conto sulla difesa di West Virginia per fermare questi Sooners e di riuscire a segnare un punto in più dei Sooners. Ovviamente anch'io non è che ci credo molto, però secondo me diciamo che scommetterei su West Virginia, non scommetterei sullo spread di Oklahoma, ecco. Non so se West Virginia vinca, però sicuramente andrei con Oklahoma che non copre lo spread, ecco. Però dai, visto che noi commentiamo sulla partita, vado con West Virginia. Il weekend si chiude con North Carolina Georgia Tech, sempre all'1:30, e poi chiude come sempre la Pac-12 con California Washington, Arizona Oregon, Oregon State USC e Colorado Arizona State, l'ultima partita alle 4:30 della mattina di domenica. Bene ragazzi, è stato un piacere anche oggi fare questa puntata con voi, siamo arrivati 51 minuti, 52 praticamente adesso, quindi oggi siamo anche restati dentro i tempi, eravamo in meno, gli argomenti ne avevamo lo stesso, però eravamo in meno a parlare e quindi ce l'abbiamo fatta. Quindi vi ringrazio e vi saluto, ciao Oleg, è stato un piacere averti qua.
Ciao ragazzi, ci sentiamo alla prossima.
Ciao Guido, un saluto anche a te.
Ciao Fabio, un saluto a tutti.
E un saluto anche da parte mia, vi rinnovo l'invito a seguirci sui social, a farci le vostre domande con l'hashtag AskCFB sulla chat Telegram di Adol Magazine, chat Telegram che è arrivata a 1000 iscritti, quindi se ancora non siete iscritti iscrivetevi e fateci le vostre domande sia lì che sui social, dovunque vogliate, e noi saremo ben lieti di rispondervi. Un saluto e appuntamento a settimana prossima.
Guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.